Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, domenica 17 giugno. Tutto quello che c'è da sapere sui giornali italiani, e anche di più, lo trovate in questa zuppa mattutina che dura da anni e che vi perseguita. Il tema oggi di politica estera fondamentale è il fatto che Zelensky per l'ennesima volta prende 144 droni a una distanza di 1.000 km dal confine con la Russia e li fa arrivare a San Pietroburgo. Ma il punto non è tanto quello che hanno fatto questi droni, perché a differenza dei missili ipersonici mandati da Putin a Kiev uccidono persone, così come per la verità uccidono persone anche i droni mandati dagli ucraini e ne uccidono anche di civili e di innocenti. Ma il punto è un altro, che in questo caso i droni sono stati fatti arrivare esattamente nel bel mezzo del forum internazionale economico che riunisce 130 paesi alla faccia dell'isolazione e dell'isolamento della Russia, in mezzo a questo forum, ed è una figuraccia, capite, da un punto di vista, come posso dire, di mediatico di Putin, che gli deve veramente fatto girare le balle. Ceroni Fabrizio, buongiorno a tutti da Brisighella, Augvelli. E questa idea quindi dell'attacco mediatico e nel cuore dell'establishment russo ha avuto certamente un effetto importante dal punto di vista del racconto, che la guerra è fatta anche ovviamente molto anche di questo. C'è poi un secondo elemento che mette più in evidenza Repubblica e che forse rispetto a questo ha un peso anche maggiore, se non fosse che l'interlocutore cambia spesso idea, e cioè Donald Trump. Cioè Donald Trump ha detto: vabbè, sapete che c'è di nuovo Zelensky e Putin, vedetevela tra di voi, noi ci sfiliamo, sbrigatevela tra voi. Devo dire che già l'idea che gli Stati Uniti se la sfilassero dall'Ucraina era una cosa che andava avanti da un po' di tempo. E Aug, cara Susanna, che sei a Santa Margherita, volevo andarci anch'io questo weekend, ma non sono riuscito. E devo dire la verità: questa idea degli americani che si sono sfilati ormai mi sembra una cosa acquisita. Molto divertente il piccolo scandalo del Mossad, perché secondo quello che dice il Pentagono, cioè Hegseth, il tatuatone, beh, insomma, quelli del Mossad starebbero pedinando, starebbero spiando personaggi importanti dell'amministrazione americana. Io dico, sai che novità, il Mossad spia tutti e le informazioni, prima di averle pubbliche, le vorrebbe avere riservate. La forza del Mossad è quella di avere una capacità di intelligence estera pazzesca, anche se abbiamo visto che sul 7 ottobre è anche molto fragile, e però questa è veramente una questione ovviamente importante negli Stati Uniti. Un saluto notturno da Santo Domingo, grazie, un super auga a tutti gli amici Michele e Michele. E andiamo sulle cose di casa nostra. Fra poco arriveremo a una cosa molto divertente. Intanto sul taglio delle accise: il governo ha prorogato il taglio delle accise fino al 3 luglio, però ha dimezzato quelle del gasolio. Prima le accise del gasolio venivano ridotte di 10 centesimi e quelle della benza 5 centesimi. Adesso il governo ha deciso di diminuire sia la benzina sia il gasolio di 5 centesimi, taglio identico. Alla fine il taglio alla pompa è superiore, perché ci deve mettere 5 centesimi più 22% dell'IVA, quindi alla fine sono 6,1 centesimi in meno per il costo alla pompa. Ma questo meccanismo, cioè che ci sia l'IVA sulla tassa, cioè l'IVA sull'accise e le accise e l'IVA ovviamente anche sul prezzo della benzina, dà il senso che tutti questi soldi che il governo restituisce in termini di bonus sulla pompa non sono diciamo regali. Sia ben chiaro, sono semplicemente la restituzione del maggior gettito che il governo sta facendo in questo momento per l'aumento del prezzo della benzina e del gasolio. Quindi in realtà i tagli sulle accise ben vengano, ma sono semplicemente il modo per cui, visto che è aumentato il prezzo della benzina, il prezzo del gasolio, quindi è aumentato l'incasso dell'IVA, un pezzo di questo aumento dell'incasso dell'IVA viene restituito ai cittadini con il taglio delle accise. Insomma, è un meccanismo un po' diciamo rotondo, e questo meccanismo rotondo è quello che purtroppo per i consumatori fa sì che questa restituzione delle accise avvenga soltanto quando si si ha il bilancio di quanto IVA in più si è incassato. Quindi oggi abbiamo capito che a maggio abbiamo incassato 150 milioni di euro in più e lo Stato a giugno li restituisce con la riduzione delle accise. Perché riduce meno le accise sul gasolio rispetto a quella della benzina? Perché il governo italiano, grazie all'approvazione del PNRR, 200 miliardi di debito in più che ci siamo portati a casa, il governo italiano si è impegnato con l'Europa, proprio per avere quei soldi, a fare una serie di minchiate mostruose green, tra cui la riduzione dei cosiddetti sussidi alle fonti inquinanti. Siccome il gasolio viene considerato una fonte inquinante per queste teste di minchia europee, e noi abbiamo firmato questo accordo ai tempi di Draghi e del mitico Giavazzi, liberare Giavazzi sempre col culo degli altri, ci troviamo oggi nella condizione di non poter fare nessuno sconto in più sulle accise del gasolio, perché il gasolio viene considerato come, non so, l'acido muriatico. Terza notizia della giornata, beh, questa storia di Ferrarella oggi anche di Repubblica, sulla prima pagina del Corriere della Repubblica, è straordinaria. Dovete sapere che tutta l'inchiesta del fatto, dopo che sono state smentite tutte le cazzate che hanno scritto l'avvocato, l'avvocato che è morto, del bambino adottivo, la famiglia che aveva un sacco di soldi, che avrebbe potuto adottare bambino alternativa a quella della Minetti, tutte quelle costruzioni fantasiose che si era inventato il fondo, tutte smentite. Arriva la massaggiatrice che dice: beh, sapete che c'è a casa della Minetti, cioè a casa del marito della Minetti, nel ranch di Gin Tonic, un sacco di mignotte, e continua a fare la vita di prima, come se questa massaggiatrice evidentemente conoscesse perfettamente la vita di prima della Minotti, della Minetti. Vabbè, questa cosa diventa prima anonima sul fatto, poi il fatto mette nome e cognome e poi la procura neanche indaga su questa cosa, e il fatto ieri dice: ah, la procura neanche indagato sulla massaggiatrice che dice che la Minetti faceva la sua vita, si fida soltanto di quello che dice la Minetti, cioè che non fa più la stessa vita. C'è un piccolo problema, che questa massaggiatrice va da un notaio, col suo avvocato, e fa quattro paginette che recapita all'ambasciata italiana, e per via dell'ambasciata italiana alla procura di Milano, e per la della procura di Milano va a finire al Quirinale. E in queste quattro paginette cosa scrive questa signora massaggiatrice? Che tutte le cose che gli aveva detto il fatto non sono, rispondono a verità, che non ci sono attività di prostituzione in quella casa, e che le è stata estorta contro il suo consenso questa intervista. Allora, io non voglio credere a quello che dice questa massaggiatrice oggi, cioè che le è stata estorta da Mackinson e dal fatto questa intervista, non ci voglio credere, anche se lei lo dice davanti a un giurato, in una perizia giurata, e la fa avere alla procura di Milano, non si capisce perché la faccia avere dopo che comunque la grazia è stata mantenuta. Però voglio pensare che lei abbia detto una cazzata. Ma se lei dice una cazzata smentendo quello che aveva detto prima, perché quello che ha detto prima diventa oro colato? Cioè, questi del fatto sono imbarazzanti, perché oggi continuano a dire: ah, questa massaggiatrice non ha smentito nulla, perché anche a lei, anche al fatto è arrivata notizia che ci sarebbe questo atto che lei ha fatto dal notaio. Però dicono: ma noi abbiamo 60 ore di registrazione, 766 messaggi. Ma ragazzi, il punto è un altro. Voi volevate togliere la grazia alla Minetti dicendo che quella faceva le feste con le mignotte, e il test principale di questa roba qui, prima racconta una cosa a voi e poi da un magistrato ne racconta una completamente diversa. E mi aggiungo io, voi del fatto avevate rotto i coglioni dicendo che la procura doveva sentire questa massaggiatrice, la procura non l'ha sentita e voi state facendo un culo così alla procuratrice. Ma se la procuratrice avesse sentito quella massaggiatrice, le avrebbe detto esattamente le cose che ha detto al notaio pochi giorni fa, e cioè che erano tutte cazzate quelle che scrive il fatto. Quindi voi stessi siete in triplice contraddizione, perché dite: eh beh, ma la procura poteva sentirla la nostra testa. Se l'avessi sentita la testa, avrebbe detto quello che ha detto al notaio poche ore fa, pochi giorni fa, e cioè che erano tutte cazzate. Altro che paradosso di Epimenide. Katia, questi non ci vogliono sta. Oggi forse Belpietro è quello che se la prende in maniera più divertente sul fatto, cioè che spasso Travaglio contro i suoi giudici, perché questo è il punto fondamentale. Travaglio contro i suoi amati giudici, non riesce più a trovare una via d'uscita. Intanto bella l'intervista a Max Pezzali, che io non conosco, non sono un suo grande ammiratore, io sono più 80s, lui più 90, lui è l'uomo ragno, io l'uomo ragno, vi dico la verità, non mi è mai piaciuta. Che fine ha fatto l'uomo ragno, come cazzo si chiama, ve la ricordate la canzone di Max Pezzali? Però devo dire, mi si è stretto il cuore quando dice: sono un liberale e sono sono tra il liberale e il libertario. Vasco Rossi, che oggi io lo considero insopportabilmente politicamente corretto, io, non Max Pezzali, ma all'epoca, dice Max Pezzali, mi aveva fatto diventare radicale, che voglio dire, rispetto al giornalismo, al cantautorismo engagé, mi trovo divertentissimo, perché insomma il cantautore non lo puoi far diventare meloniano, no? Ma almeno che sia con un passato radicale me lo rende più simpatico. Elisabetta, gli hanno chiesto la certificazione antifascismo, te lo ricordi? Esatto, Vasco nel Covid, imbarazzante Vasco nel Covid, ma il fatto dovrebbe essere un pochino più obiettivo e rispettoso dei magistrati di Milano. Vabbè, ti consiglio la serie sugli 883, e tutti mi dicono che è molto bella, quindi intervista da leggere. La Salis fa una figura di merda, che se non fosse la Salis, che oggi è in grande, diciamo, luna di miele col giornalismo, sarebbe imbarazzante. Lo notano Libero, il giornale, in prima pagina. Cioè, quella deve fare una conferenza stampa l'11 giugno, la prima conferenza stampa da quando è sindaco, e dice nero su bianco, anzi in neretto, che i giornalisti che devono andare a fare questa conferenza stampa devono preventivamente dare i temi e le domande che vorranno rivolgere in conferenza stampa alla Salis. Io dico, è una roba imbarazzante. Io sono abituato a cose che voi umani non avete visto, ma un coglione che si mette a scrivere un comunicato stampa di questa maniera, evidentemente non sarà stata direttamente la Salis, ma che rende pubblica questa intenzione di sapere precedentemente le tematiche, è veramente un coglione, oppure è un inchiestista uruguaieno, diciamo, un fixer del fatto in Uruguay. Beh, anche quest'altra storia del senatore di Forza Italia, quello del re dei materassi, sfottuto tutto campo a suo tempo da Ruggeri, che lo considerava totalmente inadeguato. Ruggeri me ne racconta di tutti i colori su questo senatore di Forza Italia, che peraltro è capogruppo di una commissione, scopro, dall'italiano simile al mio, cioè molto incerto. E questo senatore, secondo l'accusa di cui si parla oggi sulla Repubblica, avrebbe violentato una venditrice di vini che si era presentata lì al Senato da lui, e lui l'avrebbe violentata la prima volta che la vede. Io la trovo una cosa incredibile, pazzesca. Ovviamente è una storia che i magistrati adesso indagheranno, e su questa storia bisogna indagare come su ogni violenza sessuale. Certo è che io vorrei dare un consiglio sia all'ufficio stampa della Salis, sia all'ufficio stampa del senatore di Forza Italia. Cioè, bisogna essere abbastanza coglioni ad essere intervistati da un giornalista dopo che ti accusano per una violenza sessuale, che secondo me non ha fatto. Ovviamente io sono per la presunzione di innocenza totale, però ovviamente è una cosa terribile e bisogna indagare, ma io sono convinto dell'innocenza, ovviamente, del senatore di Forza Italia. Però il senatore di Forza Italia, che viene intervistato al Corriere della Sera, che dice: io sono un bel ragazzo, e la signora è una signora normale. Allora, francamente, allora, se questa è l'idea che si è fatto il senatore di Forza Italia, non tanto della signora normale, e non solo e non tanto del fatto che lui sia un bel ragazzo, però se lui si considera un bel ragazzo e la signora è una persona normale, pensa che questa sia linea di difensiva, francamente mi porrei dei dubbi, non tanto sulla violenza che lui ha commesso o non commesso nei confronti di questa donna, ma sulle capacità di comunicazione di questo signore. Chiederei a Tajani di stai zitto, che è meglio, un po' come farei con la Salis nei confronti del suo ufficio stampa a Genova, che gli direi: scusami, magari dire che tu mi devi dare le domande prima conviene non farlo. Sono errori comunicativi, sia l'uno sia l'altro, però che denotano anche un mondo che, francamente, non sono un moralista, mi sembra da coglioni. Il nulla della Salis, quindi in bocca al lupo al senatore di Forza Italia, parli di meno e dimostri, non dimostri. Il punto sostanziale è sempre solo quello, e dimostri che la giustizia italiana è la giustizia non di Berlusconi, che ti tiene per 30 anni, ma è una giustizia che sa fare il mestiere suo velocemente, velocemente, perché su questa cosa immagino che ce ne saranno di tutti i colori nelle prossime ore. Ci vediamo stasera. No, oggi è domenica, ci vediamo domani, ciao.